al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, al microfono Emanuela Campanile, siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Apparentemente senza esito la missione in Libano del segretario di Stato americano Condoleezza Rice, il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri ha respinto nella serata di ieri le condizioni proposte dalla Rice per un cessate il fuoco tra Israele e i guerriglieri Hezbollah. Altrettanto rigida la posizione espressa dal primo ministro israeliano Ehud Olmert, che ha sostenuto che Israele non avrà alcuna esitazione a prendere misure ancora più severe contro i guerriglieri sciiti libanesi Hezbollah. Intanto la Rice ha detto che è giunto il tempo per un nuovo Medio Oriente. I popoli di questa regione, cito testualmente, hanno vissuto troppo a lungo nella paura, nel terrore e nella violenza. Intanto l'Italia è alle prese con la complessa preparazione dell'evento, che presenta enormi problemi logistici e di sicurezza. Stiamo parlando del summit sul Medio Oriente, sulla crisi in particolare tra Libano e Israele, summit che si terrà appunto a Roma domani, mercoledì 26 luglio. Il numero dei paesi partecipanti e l'alto livello degli invitati, ricordiamo che ha confermato la sua presenza anche il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, sta impegnando il Viminale nella pianificazione della protezione degli ospiti e la Farnesina nella gestione del cerimoniale dei contatti internazionali. Blindata la zona della conferenza, si svolgerà tutto tra la Farnesina e Villa Madama nell'arco di appena 2 chilometri. È già prevista la bonifica della zona, quindi verranno sigillati i tombini, controllati i cassonetti e ovviamente ci saranno misure antisabotaggio. Per quanto riguarda allora le speranze su questo summit, Luca Collodi ha intervistato il senatore a vita Giulio Andreotti. Sentiamo cosa ci dice.
Senza dubbio è un avvenimento importante il fatto che la segretaria di Stato venga qui a Roma, però finora vedo che non si mette l'accento sul punto essenziale di tutta questa crisi, cioè l'esistenza in Libano di 500.000, più o meno adesso sono tanti, rifugiati palestinesi che non hanno una prospettiva, non hanno la cittadinanza, sono visti anche male per la verità dai libanesi e sono invano in attesa di qualcuno che dia una soluzione. Loro in un certo senso sbagliano parlando genericamente di diritto al ritorno, perché questa è un'aspirazione irrealistica globalmente, però nessuno finora dà loro un'alternativa che avrebbe non solo importanza per dare a loro, direi, un antidoto nei confronti delle propagande violente a cui sono sottoposti, ma darebbe anche un segnale agli altri palestinesi, per esempio entro Hamas c'è chi crede solo alla violenza e chi invece è disponibile per soluzioni politiche. Se a questi ultimi non si dà l'appiglio, il motivo di avere un'ipotesi effettiva in questa direzione, e gli altri avranno terreno facile. Questo mi pare che dovrebbe essere chiarito di qua a mercoledì, perché sennò se il problema si vede solo come un rapporto tra lo Stato di Israele e lo Stato libanese, sfugge, almeno secondo la mia analisi, il punto centrale di tutta la disputa.
C'è il problema anche delle milizie di Hezbollah nel sud del Libano. Israele sembra disponibile a una forza di pace della NATO. Qualche giornale parla di soldati dell'Unione Europea, molti altri parlano di soldati della NATO. Però Hezbollah dice questa proposta non ci interessa, noi al momento non trattiamo. È un quadro anche questo complicato.
La presenza di un corpo, chiamiamo con le maiuscole, di polizia internazionale è utile se però a ridosso c'è una soluzione politica che si sta costruendo. Se invece si serve di questo solo così per cercare di fare un'operazione così di polizia, beh, mi pare impari a quelle che sono le esigenze del momento.
Lei pensa che Hezbollah accetti un ritiro dal sud del Libano?
Tutto è collegato, perché se la massa dei rifugiati palestinesi ha una soluzione, allora direi saranno loro stessi non solo a isolare quelli che sono per la violenza, ma a togliere anche a loro l'argomento base su cui oggi hanno avuto una posizione fertile.
Lei per questi sfollati palestinesi che soluzione ipotizzerebbe?
Io ho proposto una soluzione che apparentemente così è illusoria, cioè la soluzione che all'inizio del movimento sionista, alla fine dell'Ottocento, Herz, il fondatore del movimento, aveva messo in campo, e cioè lui pensava di creare lo Stato israeliano in Uganda, in un paese terzo che era per le condizioni obiettive forse disponibile. Morto lui nel 1903, la cosa poi scomparve. Forse anche adesso, se si potesse uno o più insediamenti in qualche parte del mondo disponibile e dalle condizioni obiettive che rendano questo non impossibile, dovrebbe essere l'ONU avere il coraggio di prendere questa decisione. Kofi Annan l'altro giorno, quando è stato da noi in commissione esteri, mi ha detto ma loro chiedono il diritto al ritorno globalmente. È vero, ma perché non c'è nessuna alternativa? Se si potesse creare, io non lo so se sia facile e chi è in condizione di poterlo fare, però lo dico con un'analogia assolutamente parziale, insomma, ma quando noi creiamo in Sardegna, a Fertilia, una situazione nuova per i profughi giuliani, in un certo senso, in un momento di quasi disperazione, fu un'ancora a cui si aggrappò.
Quindi lei, Presidente Andreotti, sarebbe favorevole a spostare questi sfollati palestinesi in una qualche zona del mondo?
Sì, perché se si riducono poi ad un numero accettabile, beh, allora anche il Libano, a mio avviso, può rivedere la propria posizione e non considerarli soltanto come dei corpi estranei, perché può anche integrarli, ma certamente non può integrare una massa così forte, che già loro hanno questa difficoltà nell'equilibrio tra cristiani e non cristiani, insomma sarebbe far pendere la bilancia troppo da una parte, riporterebbe forse in alto mare anche i problemi interni del Libano.
Sarebbero comunque separati dalla Palestina, dalla terra madre.
Ritornare tutti in Palestina è un'illusione, questa è un'illusione, perché certamente così può essere oggetto di un bel libro o di qualche comizio, ma realisticamente nessuno lo può nutrire. Lì in Palestina poi sono tutta una serie di loro problemi, perché tutti abbiamo applaudito Sharon quando ha avuto il coraggio, ed era anche umanamente difficile, di smantellare la colonia degli ebrei nella striscia di Gaza, però lo stesso Sharon poi sta favorendo l'elevazione del muro. Ora, noi a Roma, se lo ricordiamo, il muro vuol dire il ghetto. Loro dicono, ah no, per carità, vuol dire sicurezza da tutte e due le parti. Beh, questo è un modo di dire. Certamente il muro, a mio avviso, rende forse definitiva quella che è una situazione di non comprensione tra gli israeliani e gli altri. Mentre in prospettiva bisogna lavorare nel senso opposto. Capisco che forse è più facile dirlo stando qui che non stando giù. L'ultimo incontro che abbiamo avuto, io ero presente, sono andato via con il cuore piccolo piccolo, perché c'era una signora israeliana che mi ha detto: senta, lei ragiona bene, ma se fosse come me, con due bambini, e la mattina li mando a scuola in due autobus diversi, perché non li voglio perdere tutte e due, mi ha lasciato un po' senza parole. Forse l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è pregare.
Siria ed Iran possono collaborare per la pace nella regione?
Hanno i loro problemi interni che forse monopolizzano tutte le loro attività, ma possono collaborare almeno in un senso, di non aggravarla.
Questo è il commento del senatore a vita Giulio Andreotti, commento raccolto da Luca Collodi. Dunque, grande attesa per il summit di domani a Roma sulla questione medio orientale, Libano-Israele. Il risultato minimo della conferenza internazionale di domani, copresieduta da Italia e Stati Uniti, coincide con quello massimo, cioè un cessate il fuoco che consenta l'apertura di un corridoio umanitario stabile. Ricordiamo che l'Italia è pronta ad attivarlo nelle ore immediatamente successive alla riunione e l'avvio di un piano articolato di aiuti. Ovviamente saranno i due assenti, Iran e Siria, ad avere un ruolo centrale nella conferenza. E allora sulla situazione di domani sentiamo il commento di Guglielmo Sassinini, giornalista di Famiglia Cristiana, responsabile della sezione Medio Oriente. E allora ascoltiamo se davvero il summit di domani ha delle basi concrete per la possibilità di una risoluzione.
Diciamo che allo stato attuale la speranza ovviamente non deve mai cedere, quindi continuiamo a sperare. Tu mi inviti a pensare alle basi concrete. Le basi concrete sono, con un gioco di parole, la neutralizzazione delle basi degli Hezbollah, che stranamente stanno dimostrando di essere particolarmente dure. Certamente Israele non è disposto ad arretrare fino a quando permarrà il pericolo delle basi degli Hezbollah e di questi numerosissimi missili di cui gli Hezbollah in questi anni si sono dotati. Semmai una domanda da porsi potrebbe essere: come mai è stato possibile che una milizia, quale quella degli Hezbollah, si dotasse di missili? Qui si parla di 1300, 1500, 1600 missili, per cui un armamento potentissimo e sfuggito a ogni controllo. Questa è una domanda sulla quale finora non si è ancora trovata una chiara risposta. Che poi dietro ci sia l'Iran, che le armi possano essere state costruite in Iran o assemblate in Iran e poi transitate attraverso il confine siriano in territorio libanese, questo apre ulteriori interrogativi. Di certo per Israele ormai è un fronte di guerra che si è aperto, che porta sempre più purtroppo al cuore del territorio libanese, che evidentemente è stato lasciato come in passato sotto controllo. Ora bisognerà vedere i termini della mediazione proposta dagli americani e da Condoleezza Rice, dove porteranno, che cosa, entro quali confini si atterranno queste mediazioni, perché parlare semplicemente di pausa, di cessate il fuoco o di forza di interposizione nel momento in cui sono in corso combattimenti, e Israele, ripeto, non ha intenzione, a quanto mi risulta, di cedere fino a quando non sarà cessata la milizia dei razzi sulle proprie città, quindi parlare di queste soluzioni mi sembrerebbe a questo punto quasi prematuro, seppur doveroso, è necessario e auspicabile.
Dovesse quindi essere disarmato in qualche modo Hezbollah, che fine farebbe?
Hezbollah può rimanere come un movimento politico che ha tra l'altro una sua discreta base sociale, ma non più come un movimento militare pesantemente armato che minaccia la sopravvivenza dello Stato di Israele.
Immagino però bisognerebbe ripensare proprio tutto il governo, l'impianto del Libano.
Bisogna pensare ancora una volta che il Libano dal lontano 75 non ha mai avuto una pace vera, stabile, tutto sommato è sempre rimasto, come l'omicidio di Rafik Hariri insegna ancora una volta, è sempre rimasto in mano o sotto controllo degli apparati di sicurezza siriani. Purtroppo la breve stagione che ha fatto pensare a un Libano che cavalcasse rapidamente sulla strada dell'autonomia e dell'indipendenza è stata stroncata proprio con l'omicidio di Rafik Hariri ed è stata stroncata proprio dalle intenzioni siriane, che evidentemente non hanno alcun interesse né alcuna voglia di mollare di fatto la loro pressione sul Libano. Quindi si ripercuote una situazione come quella, ahimè ai noi, già vista in passato, con la differenza che nella precedente guerra era Israele che andava ad attaccare il Libano, poiché nel Libano si erano insediati 700.000 palestinesi. Questa volta non è una guerra tra Israele e i palestinesi, se non per quanto riguarda gli attriti e la parte di combattimenti che riguarda la striscia di Gaza. Questa volta la guerra è tra Israele e un'organizzazione molto potente, militarmente strutturata, che dietro all'Iran e alla Siria, quella degli Hezbollah. Quindi quindi è cambiato lo scenario, il quadro sembra abbastanza inalterato perché ci ripropone vecchie immagini di 25-30 anni fa, purtroppo la sostanza è invece è diversa, mentre qui sottolineerei con un altro purtroppo non è stato probabilmente capito a livello internazionale la pericolosità di questo movimento che andava crescendo, non dimentichiamoci i proclami del leader iraniano che non perde occasione per dire che non si fermeranno fino alla totale distruzione dello Stato ebraico, insomma le posizioni di Ahmadinejad sono indubbiamente propagandistiche rispetto a un mondo arabo tumultuoso, un mondo islamico molto in tumulto e quindi lui si pone come il nuovo leader dell'islamismo più integrale e con questo scavalcando anche Al-Qaeda e il qaedismo, ma sono minacce molto serie, sono minacce estremamente serie.
Cosa rende così sfacciatamente sicuro e aggressivo il leader iraniano?
Ciò che tutti temiamo è che l'asse nascosto della Manica sia un programma di armamento nucleare che è andato ben al di là della soglia consentita, per cui alcuni sostengono che già lui disponga di ogive nucleari, ovviamente spaventose a questo punto, perché per quanto io penso che in un teatro così ridotto, prima di arrivare a una soluzione, che non sarebbe una soluzione ovviamente, prima di arrivare ad atteggiamenti di questo genere, i primi a pensarci 100 volte devono proprio essere gli eventuali aggressori. Israele dispone da tempo in maniera dichiarata di armamento nucleare, beh, se dobbiamo pensarla proprio in maniera negativa, è chiaro che a un lancio di un'ogiva nucleare corrisponderebbe una controreazione che avrebbe effetti devastanti sull'intero Mediterraneo, però questa è proprio l'opzione, la peggiore tra le peggiori tra le peggiori. Indubbiamente Ahmadinejad sta minacciando fortemente sapendo di avere i mezzi per farlo e lo sta dimostrando. Comunque ha ingaggiato una guerra per tramite degli Hezbollah con Israele che ai più sembrava impensabile, cioè gli Hezbollah sembravano in grado di fare operazioni di guerriglia ma non operazioni di combattimento sul terreno, all'interno di centri abitati, con tutto ciò che ne consegue, sostanzialmente hanno rioccupato tutta la parte sud del Libano e quindi ritorniamo al discorso iniziale. Chi gliel'ha permesso, chi gliel'ha consentito, chi ha permesso il transito di armamenti e quant'altro.
Abbiamo ascoltato il commento di Guglielmo Sassinini, giornalista di Famiglia Cristiana, responsabile della sezione Medio Oriente. Io ringrazio i nostri ascoltatori per averci seguito in questa nuova puntata di Al di là della notizia. Chiudiamo con un lancio ANSA di qualche minuto fa. Israele, leggiamo, consentirà gli aiuti per la popolazione libanese di giungere a Beirut attraverso l'aeroporto della capitale libanese. Lo si apprende da un comunicato reso noto dall'ufficio del primo ministro Ehud Olmert dopo i colloqui con il segretario di Stato USA Condoleezza Rice. Per quanto mi riguarda è tutto, un saluto da Emanuela Campanile.